Radio 3 Lezioni di musica. Maria Cecilia Farina, toccata Adagio e fuga in Do maggiore, Bach Werke Verzeichnis 564 di Johann Sebastian Bach.
Buongiorno da Maria Cecilia Farina. Continuiamo oggi il cammino attraverso le composizioni per organo di Johann Sebastian Bach che avevamo cominciato ieri. Ieri avevamo appunto affrontato un monumento del contrappunto barocco, un brano che rappresenta quasi un'apoteosi della struttura, cioè la Passacaglia BWV 582. Oggi, per contrasto, ci addentriamo invece in un trittico, Toccata Adagio e Fuga BWV 564, un pezzo scritto nella solare tonalità di Do maggiore. Pensiamo sempre che in epoca barocca c'era una precisa estetica delle tonalità e quindi scegliere di scrivere in Do maggiore aveva proprio un significato di espressione di gioia, di solarità. È un trittico infatti pieno di energia, di ottimismo, dove sulla struttura direi che predominano l'elemento fantastico, il virtuosismo, l'improvvisazione. La struttura in tre movimenti, con un movimento lento al centro, già ci parla subito di influenza italiana. L'influenza in particolare del concerto italiano, vivaldiano in particolare. Bach conosceva la musica di Vivaldi e la amava molto e soprattutto negli anni trascorsi a Weimar aveva trascritto, anche sotto l'influsso dei gusti della corte del principe di Sassonia-Weimar, che amavano molto la musica italiana, aveva trascritto parecchi concerti italiani di Vivaldi, di Marcello, di altri autori. E infatti a quel periodo è da attribuire anche la genesi di Toccata Adagio e Fuga. Il primo movimento del trittico è la toccata vera e propria. E qui entriamo proprio nel meraviglioso mondo della toccata bacchiana, una forma, la toccata molto cara a Bach, che l'ha trattata in molti modi diversi. Ma uno è il dato comune, cioè l'elemento fantasioso che deriva dallo spirito dell'improvvisazione, quello che in età appena precedente a Bach gli autori prebacchiani chiamavano appunto lo stilus fantasticus. Ora, la toccata che apre questo trittico è a sua volta tripartita. E la prima sezione inizia con un gesto un po' bizzarro, è un arpeggio che sale e scende seguito da una pausa e poi ancora un altro arpeggio. E poi una scala. Ecco, è davvero un attacco tipico dell'improvvisazione, perché sembra quasi che l'organista non sappia di preciso dove andare, no? Ma prenda slancio da questo gesto un po' bizzarro per poi inoltrarsi in una serie di scale, di arpeggi veloci che appunto costituiscono la prima sezione della toccata. Andiamo a sentirla direttamente all'organo. Abbiamo sentito come fin qui le mani l'hanno fatta in un certo senso da padrone. Il pedale ha eseguito soltanto tre note, tre do gravi, quasi come per piantare dei chiodi. Ma adesso, terminata questa prima sezione, sono invece i pedali a prendere il sopravvento. Si lanciano i pedali in una lunga e appariscente cadenza di solo pedale. È una delle più lunghe cadenze per solo pedale della letteratura organistica e andiamo subito ad ascoltarla all'organo. Il manuale e parte la terza sezione del primo movimento di questo trittico. Volevo sottolineare che queste cadenze per solo pedale sono tipiche della tradizione nord tedesca e vorrei proporvi subito un confronto, cioè Dietrich Buxtehude, grande musicista prebachiano che è stato molto ammirato da Bach, al punto che sappiamo bene come Bach si portò a Lubecca a piedi e stette là 3 mesi per ascoltare appunto le improvvisazioni di Buxtehude. Buxtehude, dicevo, inizia un suo pezzo, tra l'altro in do maggiore anche questo, intitolato Preludium, Fuga e Ciaccona, proprio con una cadenza di pedale che assomiglia moltissimo a quella di Bach. Vi faccio riascoltare l'inizio di quella di Bach. E adesso ascoltiamo quella di Buxtehude. Il carattere e lo spirito baldanzoso di questa cadenza di pedale è molto simile in quella di Bach e in quella di Buxtehude. Tra l'altro, questo virtuosismo ai pedali, appunto nella tradizione nord tedesca, era tale che si racconta che alcuni di questi organisti fossero anche dei bravissimi improvvisatori del basso continuo con i pedali. Nikolaus Bruns, per esempio, pare che appunto riuscisse a suonare la viola o il violino e intanto con i pedali suonava il basso continuo. Torniamo alla nostra toccata adagio e fuga e quindi dopo queste due sezioni, che sono una dedicata principalmente al manuale, una che invece è una cadenza di pedale solo, la terza sezione è una specie di tempo di concerto barocco. Mani e pedali suonano tutti insieme in modo molto orchestrale, con un grande vitalità ed ottimismo e in una forma che appunto è simile a quella dei concerti vivaldiani, cioè quella che viene definita la forma ritornello. Vale a dire, c'è un tema principale che viene fatto sentire in varie tonalità, prima nella tonalità d'impianto, poi lo ripete la sinistra. Eccetera. E poi risentiremo questo tema in altre tonalità. Lo sentiremo in Sol maggiore. E poi in tonalità minori. Lo sentiremo in La minore. E finalmente lo sentiremo in Mi minore, e da qui vi propongo all'organo l'ascolto di tutta la parte finale di questa toccata. Altro elemento tematico. Movimento di questo trittico è una pagina veramente straordinaria. Ancora domina lo stile italiano, perché c'è una cantabilità che veramente ci ricorda gli adagi dei concerti di Vivaldi. Qui la mano destra canta con un tema molto finemente ornato, mentre la mano sinistra e i pedali l'accompagnano piano piano, quasi come si trattasse in un'orchestra di un violino solista che appunto canta la parte principale e il resto dell'orchestra lo accompagna. Ascoltiamo subito questo inizio davvero molto molto bello. E a proposito di stile italiano, voglio proporvi anche qui un confronto. Nel concerto, appunto, in stile italiano, Bevu fa 971 per clavicembalo, che insieme alla ouverture in stile francese compone la seconda parte della Klavierübung, c'è un adagio meraviglioso che è costruito pressappoco allo stesso modo. Cioè abbiamo una mano destra che canta, fa un canto spiegato, e ornato, e una mano sinistra, tra l'altro con queste note ribattute, così come avevamo sentito anche nell'adagio di Toccata, adagio e fuga. Eccetera. Sentite che il modo di procedere è proprio lo stesso. Ma questo straordinario adagio non finisce di proporci delle sorprese, perché dopo tutta questa parte così cantabile c'è una parte finale di alcune battute dove forse è l'unico caso in questa toccata adagio e fuga in cui compare un momento di tormento, perché improvvisamente la melodia si blocca e viene sostituita invece da un passaggio di accordi dissonanti, quello che gli antichi nel 600 chiamavano durezze e ligature, cioè queste dissonanze che magari sono preparate, cioè sono note tenute dall'accordo precedente e che poi magari scaricano su altre dissonanze, cioè non c'è mai pace. Sentiamo questo passaggio. Qui è l'ultima parte del cantabile. Ecco, il cantabile si ferma, piccola cadenza, ed ecco queste dissonanze fortissime. Ancora, tecnicamente si chiamano settime diminuite. Un'altra. Ecco questo straordinario momento di ombra in un contesto tutto così solare, come abbiamo già rilevato. E parte subito la fuga, una fuga nella quale non è tanto l'elemento strutturale, l'elemento contrappuntistico, che è sempre peraltro così importante nella musica di Bach, ma più che altro l'incisività ritmica, un senso quasi danzante, che è l'elemento prevalente. Sentiamo il soggetto. Risposta, controsoggetto. Pedale, per cui poi andremo a sentire direttamente all'organo. Avete sentito che slancio questo soggetto con questa ripetizione della stessa figura tre volte, alternata da pause. Pausa. Sale. pausa, sale ancora. E la cosa interessante, in questo ritmo di 6 ottavi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Qui cambia l'accentuazione, quel fenomeno che si chiama emiollia e che appunto cambia bruscamente l'accentuazione dall'1, 2, 3, 1, 2, 3 all'1, 2, 1, 2, 1, 2, che è ritmicamente molto interessante. Sentiamo all'organo questa parte iniziale della fuga. Entrano i pedali con il tema principale. Eccoli. La fuga si muove inesorabilmente con questo moto perpetuo di semicrome e con questo senso danzante che non si interrompe praticamente mai fino alla fine. Alla fine però succede una cosa interessante, cioè per poche battute la danza si stempera un pochino in direzione di toccata, cioè questa ritmica così rigida si stempera un poco, abbiamo come una sorta di piccola cadenza e poi si arriva alla pedale conclusivo sulla lunga nota di Do, che appunto è, tecnicamente si chiama pedale di tonica, e la fuga poi ricaracolla verso la fine, quasi senza trovare frenata. Ascoltiamo questa parte conclusiva. Sentiamo ancora, ecco, il tema, i pedali, il tema principale. Pom pom ti do dom pom 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 pi. Ecco, breve cadenza. Pedale di tonica conclusivo. La cosa curiosa è che dopo una fuga che dura molte pagine e con questa ritmica così inesorabile, l'accordo conclusivo è una croma, quindi una nota molto corta, e Bach non mette corone, mette proprio la croma seguita da pause. Questo succede abbastanza spesso nelle fughe di Bach e gli interpreti si sono spesso domandati il perché. Una interpretazione che mi è parsa particolarmente suggestiva è quella che mi ha dato il mio maestro Michael Radulescu, col quale ho studiato organo all'Accademia di Vienna e che è un esimio interprete bacchiano anche proprio riguardo agli aspetti teologici, spirituali della musica di Bach. E lui sostiene che questo concludere in modo così ex abrupto sia quasi una sorta di lancio verso l'eterno della musica. Quindi non arriviamo alla lunga nota coronata col grande rallentando, ma lanciamo direttamente la fuga verso l'eternità. Un saluto da Maria Cecilia Farina.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 19 ottobre 2014. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.